tutti. Vi ringraziamo per essere così numerosi. E allora, questa è la serata conclusiva di una 2 giorni piuttosto intensa. E lo vediamo anche da alcune facce questa cosa. E c'è stato appunto questo laboratorio di 2 giorni tenuto da Giovanni, da Volume 2, proprio dal titolo Racconti d'Oltremare, e questa sera scopriremo perché. Parto con i ringraziamenti. Inizio con ringraziare l'Istituto Storico della Resistenza di Macerata, che ci ha fornito i documenti su cui abbiamo lavorato nel corso di questo laboratorio, e ringrazio veramente tantissimo Giovanni per tutto il lavoro, non solo di questi giorni ma anche di questi mesi, perché questa è una roba che abbiamo messo in cantiere diverso tempo fa, e Matteo Petracci, che è, diciamo, la persona da cui questa cosa un po' è partita, perché la storia poi, diciamo, questa ascia di guerra l'ha diseppellita lui. E la storia che scoprirete stasera, che alcuni di voi sicuramente conoscono magari in qualche sua parte, è molto bella. È molto bella per varie ragioni. Innanzitutto perché parla del nostro territorio, perché questa è una vicenda che per larga parte interessa tutta la zona che riguarda il maceratese. Poi perché è una storia di resistenza, e quindi siamo al sisma, siamo al centro sociale, quindi è una roba che riempie proprio lo spazio, e parla di resistenza e, diciamo, l'attualizza anche. Viviamo in un periodo in cui la resistenza viene rivista, spesso nascosta, in un comune qua vicino pochi giorni fa è stata cancellata una scritta che era appunto "Ora è sempre resistenza", è stata cancellata con il comune, ha detto che questa cosa poteva essere offensiva per qualcuno, non facciamo nomi, il comune di Corridonia, e diciamo queste storie servono anche per dare un senso anche a queste feste, a queste ricorrenze che altrimenti spesso vengono trattate semplicemente come giornate commemorative. Invece queste storie servono per riattualizzarle. E i racconti d'oltremare, non è il racconto d'oltremare, sono i racconti proprio perché racchiudono molte storie. Storie, ripeto, molto attuali. Dentro i racconti d'oltremare c'è la grande opera, e vedremo qual è. C'è il migrante, e il migrante visto in tutte le sue forme. No, dicevo, parla dei migranti in varie forme, e mai come in questi giorni anche questo è d'attualità. E poi, ripeto, torno a quello che dicevo inizialmente, parla del nostro territorio. Molto spesso quando sentiamo queste storie immaginiamo sempre in qualche modo l'oltremare, cioè immaginiamo comunque che queste storie siano sempre avvenute da altre parti, magari in Nord Italia piuttosto che appunto in Africa. In questo caso parliamo delle nostre montagne, parliamo di paesi che sono qui a pochi chilometri da Macerata, quindi acquisiscono ancora più valore, perché comunque sono cose che ci toccano molto da vicino. Io non vado oltre, e lascio subito la parola a Giovanni, ringrazio nuovamente tutti quanti e buon ascolto.
'26 novembre 1946, Repubblica Italiana, in nome del popolo italiano. La sezione istruttoria della Corte di Appello di Ancona, riunita in Camera di Consiglio, udita la relazione del consigliere Repex, letta la requisitoria del procuratore generale, ha pronunciato la seguente sentenza nel procedimento penale a rito formale contro Abbagirù Abanagi, di anni 26, da Galla Sidamo, Etiopia, detto Giovanni, domiciliato nel campo di concentramento di Bari, contadino, detenuto dal 15 marzo 1945. 2. Addisa Hagan, nato nel 1918 a Lecenti, Etiopia, domiciliato in Aversa presso il centro profughi stranieri impiegato. Arrestato il 12 novembre 1945, scarcerato il 21 gennaio 1946. 3. Shifra Badikò, nato nel 1922 a Jimma e domiciliato a Leuca di Castrignano del Capo, campo profughi di guerra, libero. Imputati i primi due del delitto di omicidio per avere in concorso tra loro la sera del 15 aprile 1944 cagionato in contrada Santa Maria di Piana di Treia la morte di M.A. mediante una scarica di fucile mitra. Il secondo anche del delitto di omicidio aggravato per avere in territorio di Treia, in giorno imprecisato del novembre 1943, cagionato la morte di Apetex Mariam de Bessai mediante colpi d'arma da fuoco. B. Del delitto di omicidio aggravato in persona di Pierou Woldemariam nella stesse circostanze di cui sopra. Il terzo, di correità nei delitti ascritti specificamente al secondo. Fatto e diritto. Tra gli indigeni dell'Africa orientale, trasferiti qui in Italia per la mostra d'oltremare, e stati poi internati a Treia nella villa Vannotelli, dove conducevano vita comoda e relativamente libera, molti, a seguito delle notizie dei nostri rovesci militari, vennero assumendo nell'estate del 43 atteggiamento irrispettoso e provocatorio verso le autorità preposte alla loro sorveglianza. E tra gli altri, uno shoano, certo Addisa Hagan, essendo la sera del 16 giugno 43 reso addirittura colpevole di oltraggio verso lo Shumbashi eritreo Aptemariam de Bassar, venne sul rapporto di quest'ultimo denunciato dal maresciallo Cestelli e condannato per direttissima dal pretore di Macerata alla pena di 8 mesi di reclusione, ridotta poi a mesi 6 da quel tribunale col beneficio della sospensione condizionale. Dopo l'armistizio dell'8 settembre 43, molti dei detti indigeni si sbandarono, aggregandosi a bande di patrioti, e fra gli altri il Galla Abajiru Abanagi, certo Shifra Badikà, ed il suddetto Addisa Hagan. Se non che dopo 3 giorni dall'allontanamento di quest'ultimo, i patrioti invasero nella notte del 28 ottobre la villa Vannotelli, ferendo il proprietario conte Antonio Vannotelli, allievo ufficiale di marina sbandato, ed il maresciallo Cestelli, sebbene entrambi non avessero posto alcuna resistenza, e prelevarono lo Shumbashi Aptemariam ed il Mustache Bayrou, che non volle separarsi dal suo superiore. Sia l'uno che l'altro vennero poi trucidati, ed in una relazione inviata al Ministero dell'Africa Orientale, il tenente Chiappa Giuseppe, comandante del campo di Treia, espose la sua convinzione che sia la invasione della villa Vannotelli che il duplice ferimento ed i duplici omicidi succennati fossero dovuti alle menzognere accuse dello Addisa Hagan, che per sfogare il suo rancore contro l'Aptemariam de Bassai aveva provocato il sequestro del detto Shumbashi, proditoriamente poi ucciso, come si è accennato, nel novembre 43, insieme con il suo fedele Mustache. Successivamente, il 19 marzo 44, i suddetti Abajiru e Addisa prelevarono in contrada Santa Maria di Piana di Treia certo M.A., tacciato di spia dei nazifascisti. Se non che, dopo sommari accertamenti, M., che era stato condotto in montagna, venne poi lasciato libero e fece ritorno in famiglia. A distanza di circa un mese, cioè la sera del 15 aprile 1944, verso le ore 21, si presentarono alla casa di M due sconosciuti, di cui uno di razza negra, e pretesero la somma di lire 1000, finendo poi con l'accettare solo lire 160. Ricevuta tale somma, il negro invitò M a scendere in strada per salutare il suo comandante, ma in effetti per chiedergli la consegna degli indumenti. M aderì alla richiesta, pregando però di poter cedere, anziché la giacca che aveva addosso, un'altra giacca che aveva in casa. Se non che, mentre si accingeva a risalire le scale, fu abbattuto da 4 colpi di arma da fuoco. Procedutosi penalmente a carico di Abagiru Abanagi, Adisa Agan e Shifer Abadiko per i reati di cui in rubrica, nulla, essendosi potuto accertare di preciso a causa dello Shifer Abadiko, venne sospeso il mandato di cattura contro di lui emesso. Ed essendo venuti meno gli indizi a carico della Adisa per la uccisione di M, veniva ordinata anche la scarcerazione della Adisa. Espletata l'istruzione, il procuratore generale, con requisitoria scritta, chiese il rinvio a giudizio di Abagiru Abanagi per l'omicidio in persona di M e il proscioglimento per insufficienza di prove di tutti gli imputati in ordine alle altre imputazioni. Osserva la sezione istruttoria che la richiesta va integralmente accolta, essendo risultati elementi più che sufficienti per il rinvio a giudizio dello Abagiru Abanagi. Invero la maestra G, moglie di M, dichiarò esplicitamente di aver riconosciuto in Abagiru Abanagi colui che uccise il marito, e ciò sostenne anche nel confronto anche con detto imputato. Giova rilevare che le modalità del delitto e la personalità dell'imputato fanno escludere ogni movente politico, e che non può il delitto di cui trattasi essere considerato come azione bellica. I carabinieri riferiscono che M, il quale non era un fascista fazioso, mai ebbe a svolgere alcuna attività né contro partigiani né contro altri del paese, e che la Bagirù si unì ai patrioti non certo per sentimento di italianità, ma solo per dar sfogo ai suoi selvaggi istinti di rapina e di violenza. D'altra parte, il test de Panger, comandante dei partigiani, ha dichiarato che sconosceva addirittura la esistenza di M e che sia la Bagirù e la Disa furono alle di lui dipendenze fino al marzo 44, e cioè in epoca anteriore alla perpetrazione del delitto. Ritenendosi la reità della Bagirù per la uccisione di M, è da escludere quella di Adisa Agan per lo stesso reato, essendo emerso dalla deposizione della suddetta G che la Bagirù la sera del 15 aprile era in compagnia di un bianco. Essendo la Adisa un somalo, e quindi di razza negra, sembra quindi che si possa escludere che egli in quella sera accompagnasse la Bagirù, e pertanto deve la Disa essere prosciolto perlomeno per insufficienza di prove. Anche per insufficienza di prove va prosciolto la Disa Gan per gli omicidi in persona dello Shumbashi Aftemariam de Bassad e del Mustache Beiruvol de Mariam, nulla di concreto essendo risultato a suo carico, e lo stesso dicasi per Shifera Abadiko, che sarebbe concorso in detti reati. I delitti di omicidi di cui deve rispondere Abagiru Abanagi per la competenza spetta alla Corte di Assise di Macerata. Per questi motivi, visti gli articoli eccetera eccetera, la sezione inquisitoria, su conforme requisitoria del procuratore generale, dichiara chiusa la formale istruzione. Ordina il rinvio di Abagiru Abanagi, nell'attuale stato di custodia, al giudizio della Corte di Assise di Macerata per rispondere del reato di omicidio in persona di M.A. Dichiara non doversi procedere per lo stesso reato contro Adisa Agan per insufficienza di prove, e così pure non doversi procedere per insufficienza di prove contro il medesimo Adisa Agan e contro Shifer Abadiko per gli altri reati ad essi come in rubrica ascritti. Ancona, il 29 novembre 1946. Siamo nel 46, l'Italia è una repubblica, 3 etiopi vengono giudicati per reati, presunti reati, durante il periodo di guerra, prima della liberazione delle terre in cui si trovavano. Vengono processati, come accadde a molti partigiani dopo la liberazione, ritenendo in questo caso che gli omicidi non fossero azioni di guerra, non fossero azioni belliche, ma fossero dovuti al desiderio di vendetta o alla violenza selvaggia dei loro autori. E che ci facevano questi tre etiopi dalle parti di Treia? E poi non solo tre, il documento parla anche di altri due, uno Shumbashi e un Mustache, due gradi militari della polizia dell'Africa italiana. E se vogliamo raccontare questa storia dall'inizio, anche se l'inizio è sempre arbitrario, non si sa mai quando comincia davvero una storia, e d'altra parte l'abbiamo iniziata già, e l'abbiamo iniziata scegliendo di partire non proprio dall'inizio, dobbiamo fare riferimento al motivo che anche in questa sentenza viene citato per la presenza di questi sudditi coloniali nella zona di Treia, e cioè la mostra triennale delle terre italiane d'oltremare. Questo era uno dei manifesti di questa mostra, che si tenne a Napoli nel 1940, doveva durare da maggio del 40 fino a ottobre. Doveva essere una mostra triennale, il regime pensava di ripeterla ogni 3 anni, e doveva illustrare le glorie della civilizzazione italiana del mondo, a partire dai Romani, chiaramente, da Giulio Cesare, passando per la Repubblica di Venezia, giù fino alla conquista dell'impero e alla conquista dell'Etiopia, e il simbolo era appunto un piede calzato con un sandalo romano che attraversa un braccio di mare e conquista una terra di là dal mare, perché quasi tutte le terre conquistate e colonizzate e civilizzate dal genio italico stanno di là dal mare, non di là dalle Alpi, a parte appunto qualcosa sotto i Romani, ma prevalentemente quelle che poi aveva conquistato soprattutto l'Italia unita e poi il fascismo stavano di là dal mare, e questo è il manifesto. La mostra viene inaugurata il 17 maggio del 1940. Diceva prima Simone che in questa storia c'è anche la grande opera, e in effetti c'è anche la grande opera, perché il quartiere della mostra d'oltremare esiste tuttora a Napoli, è stato in dismissione per lungo tempo, ci hanno abitato anche gli sfollati del terremoto di Irpinia, e è un quartiere che venne costruito appositamente ex novo per la mostra d'oltremare. Piazze, fontane, viali, palme, edifici, padiglioni, con l'idea, con il progetto, attraverso un piano edilizio, di usare questa zona della mostra d'oltremare come testa di ponte per far allargare Napoli verso i Campi Flegrei. La mostra fu un totale insuccesso, l'espansione urbana invece avvenne davvero, perché vennero create le strade e in qualche modo la città cominciò ad espandersi verso questa zona, sebbene l'area della mostra d'oltremare, bombardata durante la guerra, rimase più o meno inutilizzata per molto tempo. In realtà rimase inutilizzata fino agli anni 50, perché poi la Repubblica Italiana pensò bene che di usare quelle strutture, tutto sommato mantenendo anche gran parte degli ornamenti che erano stati fatti, per fare la mostra del lavoro italiano nel mondo. No. Perso, diciamo, il sogno coloniale, perso l'impero, però quantomeno celebrare il lavoro italiano, insomma, no, nel mondo. Però tutto sommato negli stessi spazi, con le stesse prospettive, a volte addirittura mantenendo anche alcuni degli stessi affreschi che erano stati fatti per la mostra d'oltremare, come illustrazione del lavoro italiano all'estero. E per cominciare proprio dall'inizio, vi facciamo vedere un video tratto dall'Archivio Luce, che ci piace subito perché c'è quella bella voce alla Fascisti su Marte, che riconoscerete immediatamente, quel piglio fonatorio tipico del regime, che è appunto l'inaugurazione il 17 maggio del 1940 da parte di Sua Altezza Re e Imperatore Vittorio Emanuele della mostra delle terre d'oltremare.
Una visione panoramica del grandioso complesso della Triennale d'Oltremare inaugurata dal Re Imperatore. 54 edifici su 1.100 km quadrati. Ubicata nella zona flegrea, è destinata ad essere il più naturale centro di espansione di Napoli. Ecco la Torre del Partito, alta 46 metri, adorna della statua della vittoria fascista. Il sovrano inizia la visita alla Triennale. Di sapore levantino sta riprodotta al naturale la galea di Marco Querini, caposquadra dell'ala sinistra alla battaglia di Lepanto. Il sovrano continua nella visita a questa completa e impressionante sintesi della millenaria opera di civiltà svolta da Roma e dall'Italia nelle terre d'oltremare.
Bene, questo era il 17 maggio 1940, quando il 1 maggio 2015 Matteo Renzi inaugurerà l'Expo di Milano. Voi ricordatevi di questo video e magari fate il gioco di cerca le differenze, no? Nel senso che probabilmente la magniloquenza con cui ci verrà raccontata la storia dell'inaugurazione dell'Expo che sta per venire non sarà poi tanto diversa, insomma ovviamente non c'è il re, però avremo a che fare con qualcosa di simile. La fortuna, diciamo, rispetto a Expo, che invece temo dovremmo sorbirci davvero da maggio a ottobre, è che invece la Triennale d'Oltremare chiude i battenti molto in fretta. E già perché? Perché lo sapete, insomma, sta scritto in tutti i libri di storia: il 10 giugno del 1940 l'Italia entra in guerra. E con l'entrata in guerra dell'Italia chiaramente mantenere aperta una mostra in un porto importante del Mediterraneo, che di lì a poco diventerà un obiettivo militare, non è impresa possibile, e quindi la mostra chiude. Però alla mostra erano stati fatti arrivare appunto questi sudditi coloniali, di cui abbiamo sentito alcuni nomi nella sentenza con cui abbiamo iniziato la storia. E che c'erano andati a fare questi sudditi coloniali? Beh, alcuni li avete visti già nel video. Erano andati a fare gli ascari, quindi a mettersi sull'attenti al passaggio del re, al passaggio dei visitatori, ma non erano solo questi. Non c'erano soltanto militari, e che ce n'erano lo sappiamo, lo Shumbashi, il Muntaj sono militari, ma sono venuti a fare anche altro. Vediamo la prossima foto, dopo questa. Allora, queste sono le baracche nelle quali risiedevano, vedete, baracche di legno dipinte di bianco, contrassegnate da una lettera e cinte da filo spinato, peraltro, no? Quindi, diciamo, una situazione non esattamente... Sì, non esattamente... Sì, potrebbe ricordarci, no? Un campo per richiedenti asilo, un CIE... E lì ne vediamo due figure, ma non capiamo ancora che cosa sono venuti a fare. Andiamo avanti con le immagini. Cosa sono venuti a fare? Sono venuti per esempio a far vedere com'è un caffè moresco in Libia, no? E quindi ad assecondare il desiderio di esotismo, ad assecondare gli stereotipi rispetto a come dovevano essere i nostri sudditi libici, quindi una donna che balla, gli uomini che suonano, in questa specie di strana miscela tra zoo, presepe vivente e freak show, venivano allestite, no? questi quadretti. Questo è appunto nel padiglione Libia. Poi possiamo andare avanti. Questo è un gruppo, questo già è un elemento in più. Non si vede tanto bene, ma è chiaro che ci sono donne e c'è un bambino anche, no? Piccoletto lì in mezzo, sotto alla donna con il velo bianco e rosso. Quindi non soltanto uomini, non soltanto militari, anche donne, anche bambini, anche famiglie. Andiamo pure avanti. Eccone ancora, sempre le baracche dietro, qui il bambino si vede molto bene. Uno è proprio piccolino. Ecco, andiamo pure avanti. E qui vediamo che evidentemente è stato anche riprodotto un villaggio africano. C'è un tukul, c'è un signore con un cappello tipicamente europeo, un altro con un cappello da mona, e ci sono dei visitatori che girano e osservano, no? Andiamo avanti. Ecco, sono stati loro stessi a costruire questo esempio di villaggio africano. Bene notare che nelle esposizioni coloniali fin dall'Ottocento, insomma, a Parigi, a Berlino, venivano messi in mostra nei loro ambienti naturali, appunto un po' come oggi faremmo con l'orso polare in mezzo ai ghiacci, i sudditi coloniali, per vedere come si vive nelle colonie. Quindi, tra l'altro, questa immagine ci dice che costoro sono arrivati anche, insomma, diversi mesi prima dell'inaugurazione. Andiamo avanti. Questi sono no, il tipo di gioco di sguardi e di scambio di sguardi che ci poteva essere tra i visitatori e questi soggetti. Va bene, ok, andiamo avanti, fermati qui. Però viene citata nella sentenza Villa Vannutelli. Come ci finiscono a Villa Vannutelli, a Treia di Macerata, questi sudditi coloniali? E magari su questo passerei la parola a Matteo, che appunto ha cercato di capire con qualche documento che ancora sta scartabellando, dal giugno del 40 fino a noi, nella sentenza che vi ho letto, c'è la data del 16 giugno 1943, lì si fa riferimento al 16 giugno e all'offesa di Addisa Agan nei confronti dello Shumbashi, tra l'altro poi dopo vedremo di che tipo di offesa si tratta, perché di quel procedimento c'è un documento, però che sono 3 anni sostanzialmente, dal giugno 40 al giugno 43, che è successo a questi sudditi coloniali nel frattempo? Dove li hanno messi?
Dopo la chiusura della mostra, tutti i sudditi coloniali provenienti, oltre che dall'Africa orientale italiana, anche dalla Libia, anche se però i libici non erano poi considerati pienamente sudditi coloniali, già c'era una scala gerarchica, restano per qualche tempo nei locali della mostra d'oltremare a Napoli, alloggiati negli stessi cameroni che avete visto, nelle stesse baracche, e se non che a un certo punto, soprattutto con l'arrivo del primo inverno, cominciano le prime lamentele per il freddo, per l'assenza di vestiario, abbiamo visto che c'erano anche dei bambini. Allora il governo fascista cerca di trovare una soluzione, però il conflitto era in pieno svolgimento, come sapete, non tanto nel Nord Africa ma nel Corno d'Africa. La guerra di liberazione delle ex colonie italiane durò pochissimo, e dopo queste lamentele i libici vennero fatti ritornare in Libia, questo allora era ancora possibile. Un gruppo di somali, perché i sudditi coloniali dell'Africa orientale italiana erano di 3 colonie diverse, la Somalia, l'Eritrea e l'Etiopia, un gruppo di somali viene aggregato a questi libici, viene scritto nei documenti che viene fatto aggregare i libici, perché essendo entrambi musulmani in Libia avrebbero ritrovato un habitat, per così dire, culturale a loro più rispondente, mentre
sappiamo come i somali anche oggi in Libia trovano
un habitat culturale più rispondente alle loro esigenze, e mentre una parte dei somali, tutti gli eritrei e tutti gli etiopi restano a Napoli, perché era impossibile attraversare tutto il Mediterraneo, poi il canale di Suez che era controllato dai britannici, e poi arrivare fino al Golfo di Aden e fino al Corno d'Africa era impossibile, perché la guerra era in pieno svolgimento. Vengono inizialmente, dopo qualche mese, spostati da Napoli a Tivoli, vicino Roma, e lì vivono una condizione, come dire, di semilibertà, perché come ha spiegato Giovanni, loro non erano stati portati qui da prigionieri, erano stati portati qui da figuranti, come gli animali dello zoo, e quindi però va detto che in un certo senso erano stati selezionati insieme al personale della Polizia dell'Africa Italiana, il personale degli Ascari. C'erano contadini, c'erano impiegati, lavoratori che avevano costruito la mostra, ma c'erano anche dignitari, c'erano anche un paio di sacerdoti, perché era stata ricostruita una chiesa copta, c'erano persone di cultura e di notabili delle loro terre. L'obiettivo della mostra era non solo portare in Italia la magnificenza dell'impero, ma far sì che finita la mostra, quando questi dovevano ritornare a casa, avrebbero riportato nell'Africa orientale la descrizione di quanto era grande, di quanto era potente, di quanto